Allora, dunque, terza parte probabilmente, cioè la prima parte non si sentiva, la seconda parte ben più lunga, mi dicono stasera non va. Dov'è? Io vedo di andare, cioè io mi vedo, riesco a, controllando, a capire che tutto funziona. Terza parte. Ormai ho già detto tutte le cose importanti, ho già detto tutte prima. Mamma mia, ragazzi, che si fa? Le cose a volte sono così. A volte nella vita tu credi che una cosa funzioni, che una persona funzioni, che un fatto vada come tu vuoi che vada. Poi però a volte non è così. Ma tu ci credi, tu pensi, e invece magari no. Magari invece no. E tu non lo sai perché non sai l'effetto che una tua azione riesce a fare al di fuori. Tu sei convinto che la cosa sia giusta, sia fatta bene. Per esempio, a scuola uno scrive un tema, risolve un problema, cioè, fatto bene, guarda che belle parole ho usato. Arrivi lì, 4. Come 4? Professoressa, che ho fatto di male? Io credevo. Ora funziona, mi dicono. No, ragazzi, io non lo so. Guarda, io non so se io, nella prima, brevissima, che mi dice se sentiva nulla. Vabbè, è andata. La seconda, più lunga, ho detto un sacco di cose importanti. Speriamo che rimanga on demand. No, ora funziona. Ora, cioè io mi sono già scaricato, capito? Ma rimane dei messaggi, non si sente, non si vede, non ci sei, non va. Grazie. Ora funziona e mi sono già rotto le palle. Non so, allora, già, guarda, già che funziona facciamo così. No, 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 se no poi se poi rifunziona. E oggi è così, eh? Oggi è strano, eh? Ma io vedo che va tutto bene, la potenza c'è, la linea c'è. L'audio c'è ogni cosa, c'è ogni cosa, mancasse, e che c'è o manca nulla. Quindi parliamo dello studio LM subito, prima che non funzioni un'altra volta. No, e bah, è lo sponsor, e gli è saro. Studio LM. A proposito, non me l'ha detto nessuno che su questo sito qui trovate anche il banner dello studio LM? Ah, come trovate il banner di vari sponsor? Quindi, no, 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 no. Nello studio LM, voi cliccate qui sotto a me, eh? C'è il banner, vediamo un po' che mi diano. Ora funziona. Dalle 21:50 che mi ero collegato non era mai andata. Prima non so. Ma ti rendi conto? Vediamo un po'. Funziona da 2 minuti. A me risulterebbe 4 minuti, insomma, via, andiamo. Allora, vedremo dopo, cioè quello che sarà successo lo capiremo solamente dopo, quando io, guardando quello che è rimasto registrato, capirò se qualcosa c'è stato o qualcosa no, ma vi assicuro che da qui funzionava tutto, ho fatto 5 o 6 controlli, funzionava, era tutto settato nel modo giusto, quindi qualsiasi cosa non dipende da me, credetemi, non dipende da me, ma da voi dipende una decisione importante per voi, per le vostre ezio-addio famiglie e per il mondo intero. Ma ce l'hai? No, non ci posso credere, il mondo intero. In che senso? Nel senso di studio LM. Sì, lo studio LM. Avete studiato a scuola? Non tanto, eh? Michelloni, studiate ora. Con lo studio LM. Ma non c'è bisogno di studiare, si chiama studio, ma studiano loro. Loro studiano tutte le cose più possibili e immaginabili per voi, per fare piacere a voi, perché loro sono gentili, onesti e sono generosi. Allora loro vi danno tutto quello che sanno, quello che fanno, quello che hanno, quello che danno. Studio LM vi mette in moto, vi porta laddove voi sareste rimasti a piedi. Lo sai che, ma lo sai che, meglio un bel passaggio e rimanere a piedi, un passaggio per il meglio per la vostra casa, per la casa che volete acquistare, per la casa che volete vendere, per l'affitto che dovete pagare o riscuotere, per i millesimali, per tutte le regole condominiali, per tutti i guasti che si possono creare nell'appartamento, nel condominio, tutto quanto, tutto questo, ma di più, tutto quello che vi dico io è niente in confronto al grande servizio che vi fanno lì quelli dello studio LM, cioè Antonio e Chiara. Chiara e Antonio, Antonio e Chiara, due santi veramente, santi subito, santi da prima, perché sono persone che si prodigano per voi. Loro si prodigano e voi che cosa fate? Cosa fate in cambio? Nulla. Voi state lì in panciolle e dite: lavorate schiavi, no? E loro lavorano per voi. Sì, lavorano per voi, perché voi potete avere così tanto bel tempo libero e togliervi tutti i pensieri dalla capa, perché i pensieri, le preoccupazioni sono quelle che vi ammazzano, che vi fanno star male. Ovviamente, e allora perché voi non vi affidate a persone giuste che vi risolvano i problemi? Cioè, c'è un problema, te vivi male, anche una sola preoccupazione, anche a volte non fondata, però la preoccupazione per se stessa è qualcosa che ti peggiora la vita, ti peggiora la qualità della vita. Tu che qualità, che qualità vuoi della tua vita? Alta qualità, high quality. Vuoi che la tua vita sia importante, vuoi che la tua vita sia bella, sia tranquilla, come bella. La tranquillità è una delle cose più belle, è il primo scalino, forse il secondo, per la felicità, eh? Se non hai tranquillità non potrai mai essere felice, eh? Allora tu rivolgiti allo studio LM, studio LM, che sei bunga bunga. Studio LM, perché lo studio LM è come dire il punto di riferimento per tutto ciò che concerne il pianeta casa. Il pianeta casa, capito? Cioè tutto, cioè, no, non mi fate dire di più, perché tanto c'è la caldaia, avete la caldaia, vera, certo, la caldaia ci vuole, perché se c'è la caldaia, avere il riscaldamento, e l'acqua calda, non mi viene l'acqua calda, amministratore, non mi viene l'acqua calda, non c'è problema, ci sono questo numero. È importante, voi chiamate in qualsiasi giorno dell'anno, ora del giorno, minuto dell'ora, cioè in qualsiasi momento, anche a notte fonda, arriva chi ti risolve il problema, anche per Natale, anche per di domenica, cioè, nelle feste, per Ferragosto, giorni più impossibili, quando veramente tu ti trovi arreso, dice: ma guarda, ma come, ma fosse successo lunedì o martedì, mi succede di sabato, di domenica, no, come fa, mi sono tutta la sallagata, mettiamolo, la roba viene di fuori, cioè il vate, sì, ma chi è che intasa, che tromba, che intasa, l'inculino del piano, ecco, anche lì, c'è delle controversie con l'inculino del piano di sopra, allora, e quello di sotto, cioè, no, capito, e allora, ma chiama l'amministratore, chiama Antonio e Chiara, mettiti in contatto con lo studio LM, sta a Prato, in via Agnoletti numero 7, una contrada di via Bologna, e via Bologna, voi sapete dove porta? Voi sapete dove porta? Eh? A Figline di Prato. Vabbè, dunque, quindi voi dovete essere pronti. Non avete problema, ora non avete problema. Qualcuno di voi sì, ma io sono convinto che la maggioranza di voi, la maggior parte, non ha il problema. Ma ce l'avrà. No, non voglio portare male, ma tanto prima o poi si presenta anche solamente il problema delle scartoffie, mamma mia, la burocrazia. Quello è già un problema di per sé stesso, anche se non c'è un problema vero e proprio. Già la burocrazia è un problema, lascia che facciano tutto loro, lascia che si occupino anche della riscossione, di tutto loro, studio LM, ma chi vi ha mandati? Insomma, perché sono come la manna dal cielo, loro sono la manna, chi te manna, manna? Non so chi te manna, manna, ma manna te manna, è beato che so far, so fa. Ormai la Ferilli non è buona nemmeno per farsela sui sofà, non è più, ma no, per dire, no, questa è un'altra pubblicità. Io invece voglio dire che lo studio LM è su internet, è su ovviamente il sito www.studiolm.it, cliccate sul banner che è sul nostro sito qui e lo troverete, e poi su Facebook Studio LM amministrazioni condominiali. Quando vi metterete in contatto, avrete un contatto buono, un contatto per ogni evenienza, ogni necessità. Parlate anche con i vostri condomini e condomizzate tutto, e tutti in coro, tutto il casamento urlerà all'unisono Studio LM, prima piano, Studio LM. Studio LM, zoom, studio LM, zoom, studio LM, sì, studio LM, yeah! E tutto questo finirà in gloria, figlioli, la gloria del Signore. E adesso cantiamo un gospel. Studio LM, yeah! Studio LM, studio LM, yeah! Va bene così? Si è sentito? Questo è l'importante. È l'importante, l'abbiamo beccato. Oh, dunque, on demand c'è la prima parte di oggi, di 7 minuti. Mi dicono. Ah sì, quella lì che non si sentiva nulla. Ah, la seconda non c'è? Ma come, è stata bellissima la seconda, mamma mia. Cosa, quello che non ho fatto e non ho detto nella seconda parte? Oh, come mai? Avevo anche tutta... risettata per benino, vabbè, d'accordo, ok, il che c'è e che non c'è, tanto, senti, siamo alla 145esima, mi sembra, oggi, 145esima puntata, di materiale ce n'è, on demand, poi vediamo, poi controllerò, anche se poi non potrò sapere il perché di questi scazzi, insomma. No, non mi dire, no, scazzi, no, no, una povera piccola Sara Scazzi. No, non c'entra niente, poverina. Ma poverina, ma lei è morta, chi l'ha ammazzata? L'ha ammazzata lo zio. Oh, lo zio si è sentito male. E se lo zio muore? Che c'ha il coccolone di cuore? Se lo zio muore, non c'è più nessuno che accusi Sabrina. Io credo che vada a finire tutto in una bolla di sapone. Cioè tutti quanti... fuori. Tutti quanti innocenti. Ah. Ma io mi domando e dico... come fa quell'Ivano, a avere tutte queste donne ai suoi piedi? Paese è piccolo, la gente mormora. Sabrina, innamorata di lui, va in macchina e si spoglia. E lui dice no, che probabilmente puzzava, ne so. Non l'ha voluta. Lei si è spogliata, perché voleva concupire, dice vieni, facciamo l'amore, trombiamo. E lui niente. Mariangela, che poi sono una più brutta dell'altra, Mariangela, un po' tutte grasse. No, no, niente da dire contro le donne grasse, però, cioè, come dire, anche lei, insomma, mi piaceva Ivano. Sara, la piccola Sara, diceva, ah, scriveva sul diario, potessi avere anch'io un fidanzato come Ivano. E anche lei. Ed era l'unica secca di tutta la zona. Era l'unica magra. Una bambina ancora, una ragazzina, però tutta molto truccata, evidentemente con delle ambizioni, insomma, l'amore, con la famiglia messa male, quindi con desideri inappagati, conflitto con la madre, insomma, doveva essere una ragazzina vivace, sai, ma perché ucciderla? E poi dice, guarda, è stata una corda, non può essere stata una cintura. Oggi dicono, è stata una cintura, non può essere stata una corda. Gli inquirenti, ma io mi chiedo, dopo 42 giorni e una è stata in un pozzo, macerata in quel modo, cosa vorrai mai trovare? Come fai a capire se è una corda, se è una cintura, se è una cravatta? No, come tu fai? Come tu fai? Dimmi tu fai, non tu puoi, non tu puoi, come tu fai, non tu puoi. Cioè, capito, sono arrivato a dire che c'erano delle zigrinature come appunto potrebbe avere una cintura, però dice poi, no, forse sono i segni delle unghie della stessa Sara che cercava di togliersi questa cosa dal collo. Cioè non possono capire. Come quello dice, a un certo punto è venuto un esperto e ha detto non può essere stato lo zio ad ammazzarla. Non può essere stato. Ma su quale base? Non si è capito. È un giallo. Ma secondo me è condito da delle procedure un po' anomale. Mi sembra che stiano facendo le cose stranissime. È arrivata una biondona, no? Questa criminologa, che è un pezzo di figona, no? Cioè molto appariscente. L'abbiamo vista spesso in TV. Dice, ma guarda, è criminologa bionda, no? Vabbè, insomma, sempre meglio del professor Bruno che fa care. Cioè, no, voglio dire. Allora, quindi praticamente questa insieme all'avvocato Galoppa, avvocato Galoppa, no? E sono andati a trovare lo zio. Ora, te immagina la scena, lo zio, il signor, come si chiama, Michele, si vede arrivare in cella, o dove insomma hanno fatto questo colloquio, non lo so, se vanno in cella o un'altra parte, c'è questo stronco di figa, no? Bionda, dice, Ile, che c'è? È una da strozzare anche essa, magari. Lui già la guardava e dice, se la fosse morta la tromberei volentieri. E invece no, sono una criminologa. Adesso parliamo un po'. Questa criminologa gli fa vedere tutti i filmati della figlia e delle persone che parlavano male di lui, la moglie. Tutti dicevano, è stato lui, è stato lui, Sabrina è innocente, è stato lui, è stato lui, è stato lui, la stessa Sabrina, è stato il mio papà, è stato lui, è stato lui. Ma si può, cioè chiedo, si può concedere, consentire a un avvocato o a un assistente dell'avvocato, in questo caso la criminologa, a degli estranei all'inchiesta, comunque a dei difensori, far vedere queste cose? Cioè, non dovrebbe essere il giudice, il PM, insomma, che decide se uno deve o no vedere certe cose? Ci saranno dei regolamenti. Cioè, quello è molto strano. È molto strano. Ovviamente questo vede queste cose, vede la figona bionda, dice, no, ritratto tutto. Va bene, questi parlano, ma io non sono stato io. No, le sta a lei, le sta a mia figliola. È la stronza. Ora, come si fa a credere alla prima, alla seconda, alla terza, alla settima versione? Allora io ho sempre detto, guardate, secondo me ci vorrebbe una legge che fosse molto ben fatta capire e sapere agli italiani e anche agli stranieri che sono in Italia, tutti. Cioè, se uno confessa, basta, si chiude l'inchiesta, hai confessato, sei stato te in galera, chi se ne frega. Perché non si può andare avanti così. Quando uno confessa, si prende nota, tanto le confessioni cosa fanno? Le riprendono anche con in audio, in video, di solito c'è la prova, sono i testimoni, ha confessato, bene, tutto quello che dirai può essere usato contro di te, questo lo dicono solo in America, lo dicono anche da noi, non lo so, in America sicuramente sì, vabbè, in ogni caso ha confessato, basta, non ce ne frega più niente, andiamo subito al dibattimento, al processo, ha confessato, portiamo la confessione e non puoi più ritrattare. Non puoi più ritrattare. Questo io vorrei che succedesse. Perché cosa succede? Succede ovviamente che l'avvocato fa il suo lavoro e gli dice cosa devi dire. No, no, te devi dire tutto il contrario che ti ha detto prima. Te devi ritrattare. Poi gli fanno chiedere perdono, gli fanno, insomma, alla fine questo qui, che era l'assassino, aveva fatto tutto lui, ora non ha fatto nulla. È già di morto che abbia detto che sì, il cadavere l'ho violento. Poi io... c'ho anche questa immagine in mente, no? Come si fa a violare un cadavere? Con che stomaco, non so, con che coraggio, con che voglia? C'è un cadaverino, diceva, mettiamo l'abbia ammazzata la figlia Sabrina, diceva, me l'ha ammazzata, ora, prima di buttarla nel fosso lì, di pozzo, è ancora fresca, ancora cardina, scusa, ma è troppo, sono qui, non c'è nessuno, sotto il fico, e che fa? Me la fa, ma come fa? Ecco, e poi si dice, si parla, quando si dice, ha violato il cadavere, ha fatto, insomma, violenza sessuale, allora mi chiedo, ma come si fa, proprio tecnicamente? A parte la mente non deve essere normale per fare una cosa del genere, ma tecnicamente, proprio meccanicamente, come fai a violare il cadavere? Cioè, devi mettere una certa posizione, cioè è una cosa, dire allucinante, sarebbe dire una parola, come dire, piuttosto banale, sentita e risentita, ma allucinantissimo. La mamma per me sapeva tutto. Sì? Dici? La mamma per te sapeva tutto? La mamma. Quale mamma? La mamma di Sabrina. La Cosima? Cosima si chiamava Cosima. Perché ormai noi, incredibilmente, conosciamo tutto di queste famiglie. Sappiamo tutto di tutti. Sì, no, non c'è problema. Ormai si sa tutto. Sappiamo i nomi, c'è la Concetta, che è la mamma, c'è la Cosima, fratello Claudio, poi c'è la Valentina, la sorella di Sabrina, Michele Misseri e via. Cominciano a diventare persone di casa, perché dovunque tu giri in televisione trovi programmi che ne parlano. Allora bisogna anche esaminare la situazione, il perché. Qual è il perché? Perché ci piacciono i gialli. I gialli non risolti, ma da risolvere. Perché noi vogliamo sapere solo nell'ultima pagina chi è l'assassino. E finché non sappiamo con sicurezza chi è l'assassino, beh, la cosa rimane in sospeso. Ma non tutti i gialli appassionano. È strano, perché a volte succede che accadono cose turpi, però non sempre si è appassionati a queste cose. Alcuni, vedi, la Franzoni, quello fu grosso, è stato grosso, poi non se ne parla più perché lei ora sappiamo chi è, cioè, è condannata, cioè non, cioè io lo sapevo anche prima, ma insomma tanti di noi non lo immaginavamo. Beh, comunque quello risolto il giallo, finito l'interesse, finché l'assassino non è trovato, e quindi quando ci sono forti elementi di incertezza, ecco che il giallo continua, prende quota. Ecco, per esempio, io vorrei sapere se, perché dovevamo fare una sentenza oggi, no? Cioè se tenere Sabrina in casa, sì, in casa, e in galera, o mandarla a casa. Qui dice Sabrina ad un'amica: mio padre ha confessato, io sono stata più brava. In che senso? Ma Sabrina non piace per niente, non parlo fisicamente, però non dice, per la verità, sto guardando qua, la ragazza si lasciò sfuggire il commento la sera in cui Michele Misseri si attribuì la colpa per la morte di Sara. La giovane potrà partecipare all'incidente probatorio nel carcere di Taranto. Però Misseri compito la crisi cardiaca. Quindi, dico, beh, rimane in carcere. Incidente probatorio vuol dire che si incontrano anche, no? Però lei non potrà parlare al padre. Dovrà stare zitta. Anche queste, cioè, hanno delle regole così drastiche e poi ci sono tra le maglie delle infiltrazioni. Per esempio, ma i giornalisti quando dicono abbiamo un'indiscrezione, quando ancora non è uscita una notizia certa, ma loro hanno già l'indiscrezione e di solito è quella vera, cioè quella che poi uscirà ufficialmente come notizia. Come fanno i giornalisti a sapere l'indiscrezione? Chi gliela dice? Chi la fa filtrare prima che ufficialmente debba essere diffusa? È tutto molto strano, perché si dà la croce addosso ai giornali, ai giornalisti, che pubblicano notizie che non dovrebbero pubblicare perché segreti di indagini, insomma, che non si, beh, giustamente certe volte non sarebbe bene che non si sapessero certe cose, però le sanno perché qualcuno gliene dice, e gliene dice anche uno. Quindi noi stiamo vivendo in un mondo di illegalità, è illegale tutto questo, credo, perché non mi sembra che sia legale, eppure si va avanti così tranquillamente, perché tanto chi se ne, vero? Chi se ne frega, avanti così, andiamo avanti molto. No, si fa come gamberi, più che avanti si va indietro. Quindi il movente non dell'assassino o dell'assassino o dell'assassina, ma di chi segue queste cose, deve essere proprio la curiosità. Dunque, un altro caso fu quello di Erba. Quello di Erba fu meno suspense, perché vabbè, all'inizio si pensava fosse stato il marocchino, no, com'è, l'algerino. E invece no, una volta tanto, no? Erano stati i vicini di Erba. Un giallo durato poco perché poi si è capito subito chi erano gli assassini. Però poi è andata avanti la cosa per l'efferatezza e anche per lo stupore che delle persone così normali, semplici, tranquille, apparentemente, potessero diventare degli assassini spietati in quel modo e ammazzare anche un bambino piccolo. I bambini sono tutti piccoli, quindi bambino. E, ma era particolarmente piccolo questo bambino, perché se bambino è bambino. Fino a che si può dire bambino? So che il pediatra può tenere in cura un paziente fino all'età di 14 anni. Dopo 14 il pediatra lo deve... no, pediatra di famiglia deve passarlo al medico, quello, insomma, regolare, normale, degli adulti. Si può dire fino a 14 anni bambino? No, direi no, perché poi già a 12, 13, 14 il bambino non vuol sentirsi chiamare bambino, via, ha ragione. Io mi sono sentito chiamare bambino anche da... Sentivo i miei genitori che dicevano il bambino. E che oggi mi fa già le seghe, che bambino, fa già le seghe mi fa. Vabbè, in ogni caso, io penso che fino a 12 si possa dire bambino, ma da 12 in poi sia bene cominciare a chiamarlo ragazzo e ragazza. Sì, dai, no, anche perché poi uno si sente più, insomma, più stimolato alla vita, a vivere, più un bambino, più responsabilizzato anche. Ma perché siamo entrati, fatto di erba, no? Quindi sono dei fatti che ogni tanto servono. Io ricordo quello 20 anni fa, della Cesaroni, che non era una serie televisiva, allora Cesaroni era un'altra cosa. Era questa poveretta, questa ragazza, e quello è rimasto un giallo ancora irrisolto. In questo momento c'è un processo in corso, l'ex fidanzato sarebbe imputato, ma secondo me non sarà condannato, anche perché secondo me non è stato lui. Vabbè, ho questa sensation. E quindi, insomma, per dire, si trascina i gialli irrisolti, che dopo 20 anni non sai ancora chi è stato, non lo saprai mai. Quell'altro, il biondino, fissato coi piedi, no? Coi porno, ammazzato, l'unico indagato, fuori. Poi c'è stato quello bello di Perugia, c'era di mezzo il nero, c'era l'americana, Meredith Kercher, uccisa. È stato grosso anche quello, Regolarmente devono avvenire delle cose che abbiano un meccanismo che possa richiamare un romanzo giallo, un film giallo, un thriller, un noir. E allora ci si appassiona, al punto che questi hanno l'audience, no? Cioè ce l'hanno incorporata. L'audience è il Dio, perché sopra il Dio c'è lo sponsor e ha bisogno di audience. Allora vedono che tutte le volte che parlano di Sara Scazzi, di Sabrina, con tutto quello che c'è, ci può essere di nuovo, no? Cosa c'è di nuovo? Si alza. In questo momento si alza. E allora in tutti questi programmi, utilizzo del pomeriggio specialmente e la sera anche molto Bruno Vespa, che ha il suo plastico, ovviamente, non si vergogna. Bruno Vespa non ha vergogna. Bruno Vespa ha il plastico dopo che è stato preso per il culo, proprio vittimizzato per il plastico, e la Franzoni ha rifatto il plastico per Sara Scazzi. Va bene, si vede che la gente non ha proprio il senso del limite, della misura. Vabbè, e lui quante puntate ha fatto e quante ne farà ancora? Perché la cosa è ancora lungi dall'essere risolta. Quindi basta una piccola dichiarazione in più, una cosa che è stata detta da uno, già fa la notizia del giorno, perché così se ne può riparlare, rifacendo poi tutta la storia, tutto il pregresso. Ma tu dimmi, ma siamo noi? Cioè è inutile noi diciamo accidenti, che palle, ma guarda, parla sempre di questo. Siamo noi che lo vogliamo. E loro, che sono più imbecilli di noi, però più furbi sotto certi aspetti, ci danno quello che vogliamo. E qui l'errore! L'errore è qui, non si è capito che l'errore è qui. Perché non si è capito? Ma perché non si è capito? L'errore è questo. Non si deve dare alla gente quello che la gente vuole, ma quello che non sa di volere. Tu vuoi qualcosa, ma non sai di volerlo. Ma se io riesco a capire che cos'è, riesco a interpretare questo tuo desiderio che nemmeno tu conosci, perché non sapendo che cos'è non sai nemmeno se ti piacerà o no. Ma se io ti propongo qualcosa che io credo sia valido, che possa piacerti, che ti possa andar bene, ma che non è la cosa che io studio, posso dire, alla gente piacciono le barzellette, gli do le barzellette. Sì, la gente, ti piace le barzellette? Certo, come fa Berlusconi, no? Dice, alla gente piace le barzellette, e io ti do le barzellette. Il popolo ciuco, vero? Ovviamente, dice, magari. Invece no. Il popolo, che sente sempre le canzonette stupide, da tutte le radio, escono le stesse canzoncine, stesse cose. Se tu gli dai la musica classica, improvvisamente, in mezzo. Io l'ho fatto. Io questi esperimenti li ho fatti. Li ho fatti e ho avuto delle grandi soddisfazioni. Cioè, praticamente, in mezzo a tutto ciò che è commerciale, che può fare ascolto, perché piace, perché sappiamo che alla gente piace, il sondazzo, la gente piace, il sondazzo, certo, le canzoncine, le chiavi del momento, borda un pezzo di musica classica. Oh, G, ma mi è garbato, bello, davvero, che ce n'ha degli altri, capito? Il pubblico, certo pubblico, non sapeva di volere quella musica lì, ma quando l'ha sentita ha capito che la voleva. Magari non fai tutto il programma di musica, questo è chiaro, no? Cioè poi diventa da piacevole a palloso alla fine. Tu ogni tanto gli dai qualcosa che loro non si aspettano, che loro non vogliono, perché non sanno di volere. Poi alla fine dice, accidenti, bello. E allora io, questo è un esempio dei tanti, come gli argomenti che io ho sempre intrapreso per radio, televisione, qui sulla web TV. Quante volte ho parlato della morte? Tante volte. Perché è una cosa talmente naturale. Voi sapete che la morte è un tabù nelle emittenti. Guai se tu parli di morte, di morti, insomma, se tu parli di questo destino che ci aspetta tutti. Questo, dice, ti fa andare via, la gente scappa e lo sponsor non è contento. E invece no, non è così. Che se tu ne sai parlare, sai coinvolgere le persone in un ragionamento, un discorso che ti viene da qui, non da un calcolo, ti viene dal cuore. Quindi questo discorso sarà ascoltato. Io ho fatto piangere la gente e l'ho fatta ridere, cioè piangere dalle risate e piangere dalla commozione. Quindi tutto può essere interessante, tutto, anzi, proprio quello che normalmente non si sente ti interessa di più. Non l'hanno capito e non lo vogliono capire, più che altro, ai livelli massimi, Rai, Mediaset e così via, e si combattono facendo spesso programmi simili, perché vedo uno ha fatto un programma e è andato bene, ma non ne faccio uno molto, quasi uguale, molto simile. Perché? Perché bisogna dare alla gente quello che la gente vuole. Non è vero, non è vero. C'è chi dice che la televisione, perché si parla sempre di televisione, no? Invece mettere anche la radio, non deve essere una cosa educativa. Io invece penso il contrario. La televisione ha fatto moltissimo per l'Italia. Quando è arrivata la televisione in Italia, già in ritardo rispetto ad altri paesi, nel 1954, l'Italia era piena di analfabeti. La gente non sapeva né leggere né scrivere, c'erano tantissimi, tantissimi, tantissimi. La televisione ha dato una lingua all'Italia. Il maestro Manzi, quando non è mai troppo tardi, buonanima maestro Manzi, ha insegnato ai vecchietti, alle persone, aveva una classe insomma di analfabeti, e la gente diceva bisogna imparare qualcosa, e poi le notizie, poi insomma, allora si stava anche attenti di più a come si parlava. La televisione ha fatto moltissimo, è stato anche la radio, certamente, però la televisione ha dato quella cosa in più, cioè la gente stava più attenta. Le cose che si sentivano per radio erano cose che si sentivano per radio, le cose che si sentivano in televisione l'aveva detto la televisione, allora era assolutamente vero, non poteva non essere vero. Illusione, vabbè. Allora questo mezzo meraviglioso, perché quando mai si poteva immaginare in passato che si potessero trasmettere le immagini, i suoni, a distanza così. Cioè il computer già non era nemmeno immaginato. Ma noi diamo tutto per scontato, ma ti immagini che cosa meravigliosa? È fantastico. Questi mezzi sono andati sempre peggiorando. Prima usati bene. Io ricordo dei programmi alla radio, Radio Rai, anche a livello fiorentino, c'era il Grillo Canterino, ragazzi, c'era il Grillo Canterino con i personaggi fiorentini, cioè era una cosa nostra, divertente, molto becera, c'era questo vernacolo, ma poi alla fine molti personaggi che qualcuno ha ripreso sono ripresi da lì. Ma allora questi personaggi erano modesti, la gente che faceva radio faceva anche teatro e poi insomma non guadagnavano le cifre che certe persone guadagnano oggi. Ma è andato sempre a peggiorare, via via che sono arrivati gli sponsor, sempre più i soldi, perché tutto quello che fa peggiorare il mondo si chiama soldi, sia ben chiaro. Tutto quello che viene fatto in nome dei soldi peggiora la qualità delle cose. Perché? Perché la pubblicità, gli sponsor, i miei sponsor, quelli che io ho sempre avuto durante i miei programmi, hanno sempre capito di doversi affidare a me, anche se qualcuno a volte, vabbè, siamo per... Perché in quel modo lì c'era l'appeal, funzionava, arrivava il messaggio. E tuttora, mentre ad alti livelli si pensa al target, che è un bersaglio, cioè noi dobbiamo fare programmi per quel target, cosa piace? Fanno dei sondaggi, cosa piace ai ragazzi? Questo, bene, diamogli questa merda, cosa piace alle persone di una certa età? Questo, merda, forza, questo è il punto. C'era Carosello. Tutta la pubblicità stava lì dentro, basta. E dopo Carosello spesso c'erano degli ottimi programmi, dei romanzi sceneggiati, per esempio, che erano ottimi, spesso girati in diretta o senza mai fermare, una cosa fantastica in bianco e nero, con attori grandi, che poi anche in seguito sono rivelati grandi, uno per tutti, Giancarlo Giannini. Lui faceva Oliver Twist, da ragazzino, giovane, molto giovane. E quindi poi è diventato un attore importante. Poi dopo si è corrotto tutto. Finito Carosello, che era già un fatto creativo al massimo, con grandi attori, con grandi personaggi, tutti un po' hanno fatto Carosello, e non se ne vergognavano, certamente. Improvvisamente Carosello finisce. Noi dobbiamo avere come modello l'America. E allora la pubblicità assume un altro tipo di aspetto. Diventa invasiva, interrompe i programmi, cosa che prima Carosello non faceva. E da quel momento abbiamo cominciato a scendere la china. Leggiamo qua, figlioli, la svolta è stata negli anni 80 con le televisioni commerciali tipo Canale 5. Sì, ma anche prima, io ti dico, stavo dicendo adesso appunto, che dal momento in cui Carosello è finito ed è iniziata insomma, la pubblicità che interrompeva i programmi, poi ovviamente quelle commerciali, puramente commerciali come Canale, e non è molto diversa, pur avendo il canone, ecco, quindi ecco perché oggi cercano di dare tutto quello che la gente vuole alla gente, agli spettatori, tutto quello che vogliono. E se un programma non va bene, lo seguono dopo la prima puntata, massimo due. Ed è una cosa assurda, incredibile, che non sarebbe mai successa ai tempi di Carosello. Fai un programma, lo programmi e lo programmi fino in fondo. No? Qui non comanda più nemmeno il pubblico, comanda lo sponsor. Vede che per qualsiasi motivo il programma non va bene, il programma è messo in concomitanza con altri programmi più forti. Ci sono tanti motivi per cui magari può avere meno audience. Audience che poi si rileva con l'Auditel, che secondo me è ben poco attendibile, perché si sanno dire anche lo 0, quanti telespettatori proprio all'unità, cosa che mi sembra assurda. E comunque una faccia la dà sicuramente. Però tutto questo va a scapito della nostra vita, che la nostra vita è fatta col televisore in casa. Ora noi siamo sul computer, ma è sempre uno schermo, meno male. Però non si può tornare indietro. Non si può tornare a Carosello. Sarebbe bello. Io mi riprenderei anche la televisione in bianco e nero, guarda. Si potesse tornare a Carosello. No? No, a colori, dai. E quando ci fu il passaggio dal bianco e nero a colori, c'erano molti scettici, Molti scettici. Io, per esempio, ero uno di quelli. Cioè, dopo aver visto tanto bianco e nero, cioè, ma il colore, ma supera tutto. Veramente si pensava così. Il colore è troppo, troppo reale, realistico, ti sciupa il mistero, la bellezza del bianco e nero. E all'inizio dava un po' fastidio quel colore. Io non avevo il televisore a colori perché non ci si poteva permettere, però un amico ci invitò a casa apposta, no? Venite, c'aveva il televisore a colori, che lui faceva il pesciaiolo, c'aveva sempre rotoli di quattrini in tasca, puzzolenti di pesce. Sì, ma faceva il pesciaiolo in modo poco buono, nel senso che era un banco di pesce, no? Cioè, che mi devo comprare qualche cosa domani? Bene, aumenti il pesce, l'aumento. Tanto che gli do pigliano. Oppure rubo sul peso e mi fa i soldi in più per comprare quella cosa che mi serve. Non ci ho mai comprato io il pesce da lui, no? Che poi è uno con cui ho avuto da ridire per altri motivi. Non era onesto. Vabbè, però ci voleva far vedere il televisore a colori. Vabbè. E poi, ovviamente, tutti abbiamo avuto il televisore a colori e non ci siamo mica fermati lì. Ora c'è tutto, più canali su canali su canali su canali, una scelta enorme. Chi mai avrebbe pensato, anche ai tempi di Carosello, che saremmo arrivati a questo punto? E dove arriveremo? Te lo dico io dove arriveremo. la televisione viene abbattuta, scompare, rimane il web. E tutto quello che faranno in televisione passerà attraverso il web. Lo vedremo sui televisori, ma saremo noi sul web. Noi, piccoli, ma ganzi, che cerchiamo di dare ragionamenti senza nessun fine. Cioè, perché io, quando ho visto persone che sono messe davanti a una telecamera a parlare come sto facendo io adesso, erano tutte persone che ti parlavano per avere dei vantaggi economici. Cioè, o ti volevano vendere qualcosa alla fine, o ti vendevano i numeri del lotto, o ti fanno le carte, e tutti questi discorsi, no? Quando mai uno si è messo a parlare di fronte a una telecamera, andando avanti, senza, come dire, un ritorno economico da parte dei telespettatori? Tipo, tu mi telefoni, ti faccio le carte, ma mentre sei collegata per telefono spendi un sacco di soldi di telefono, perché è 199, da questi numeri, insomma, che ti fanno spendere soldi. E così via. Vuoi il sesso? La notte. Tutte le donnine che ora si fanno vedere solo le poppe perché non possono più far vedere la passera. Eh? Ma c'è stato un periodo in cui facevano vedere tutto quanto. E quanto si è visto? Te chiama questo numero, zitto e ascolta. Che vuol dire? Che tutta roba registrata, ti fanno sentire, e tu paghi un monte di quattrini, ti arriva sulla bolletta una mazzata per aver ascoltato una cosa che non hai nemmeno visto, solo ascoltata, e te lo sei preso in mano e ne so cosa hai fatto. Oppure hai parlato con una che magari è bruttissima, oppure è un uomo ma con la voce accattivante, che ti dice ti faccio questo, ti faccio quest'altro. Sì. E te c'hai in mano il telefono, non c'hai in mano la donna. Ma roba, ragazzi, rob de mat. Eppure lì, ecco un'altra cosa. Tutto per tirarti fuori i soldi. Le suonerie. Ma saranno cose più strategiche. Ti regaliamo una suoneria. Senti che bella suoneria. Bellina. Guarda, te la regaliamo. E poi niente. Tu prendi la suoneria in regalo e ti fanno un abbonamento, e ogni settimana tu paghi, so, 5 euro, e ne so. No, si fanno un culo, sì. O quei giochini dalla risposta facilissima. Cioè, non facile. Di più, chi canta una lacrima sul viso. E nessuno indovina. Nessuno dice Bobby Solo, non c'è verso, nessuno lo dice. Però tutti quelli che telefonano e che non andranno mai in onda, che non so, anche perché molto spesso è tutta roba registrata, quelli lì spendono 15 euro a chiamata, perché non è un quiz, è una vendita di contenuti, suonerie, cazzate del genere. E c'è scritto piccino che passa veloce. Ecco, la gente che di solito si mette davanti a una telecamera a parlarti per ore, per mezz'ore, per ore e così via, ha sempre uno scopo di tirarti fuori dei soldi. Sempre. Qui no. Certamente. Dunque... Io mi ricordo che c'erano persone che si emozionavano se venivano rammentate alla radio. Ora è tutto un altro mondo. Eh sì, già, sì, certo. Era, oh, senti, oh, hanno parlato, oh, hanno detto, mamma mia. Ma già era diverso quando io ho cominciato a fare radio, ed era appunto dall'83 in poi, da quando ho cominciato io a trasmettere. E quando c'erano le dediche e le persone che non aspettavano altro che di farsi sentire, no? Di fare la dedica in diretta, parlando per telefono, cose dell'altro mondo. E fuori avevo la fila di persone che volevano entrare in radio, che si proponevano. Ora non gli frega più niente a nessuno, fanno il Grande Fratello, fanno X Factor, insomma, non è facile fare X Factor, vanno a fare le zuffe da amici, che più che amici sono acerrimi nemici, per dire, diamo questa merda alla gente, diamo c'è posta per te alla gente, che è pura merda, c'è posta per te, è pura merda, amici è pura merda, uomini e donne è pura merda, hai capito? Oh, diciamo le cose questa. Tutto quello che fa la De Filippi è merda, va bene? Ma diciamolo, sotto l'aspetto dei programmi, poi le persone, non le metto in discussione, le persone come persone, ci mancherebbe, e parlo dei programmi, quindi, come dire, cos'è? Quello che uno cerca di fare per cambiare, perché qui bisogna cambiare le cose, come con Firenze Lizzati bisognerà cambiare qualcosa di Firenze, bisogna cambiare anche questo modo qua. E allora si può fare, piano piano, con molte parole, molta buona volontà, dando alla gente quello che nessuno dà. E cioè dei ragionamenti, dei discorsi, senza nessun secondo, terzo, quarto fine. Nessuno vi chiederà mai soldi, assolutamente. Abbiamo di tanto in tanto qualche sponsor, se andate a trovare i nostri sponsor, se vi servite i nostri sponsor, ci abbiamo piacere, ma nessuno qui, io, poi nessuno, sono io, vi chiederà soldi. O vi dirà, guardate, questo è il numero per il televoto. Un euro a telefonata per votare per Grande Fratello, per Sanremo. Ma per quale motivo? E la gente spende, quanto incasseranno in una serata di Sanremo col televoto? E gli date soldi voi? Se poi bischeri, se. Madonna, ragazzi. Fanno questi giochini anche Gerry Scotti, lo stesso Carlo Conti, fanno giochini per il pubblico. Chi viene estratto fra quelli che telefonano praticamente vince dai 1.000 ai 2.000, a volte con Gerry Scotti anche 5.000 euro. Sì. E le domande sono di una banalità, cioè di una facilità, è come se non le facessero nemmeno. E quindi è una specie di truffa, perché non puoi fare una domanda così evidentemente facile. Lo so. Quali sono i colori della bandiera italiana? Arancione, giallo e viola. E così via. Bianco, rosso e verde. Difficile, no? Il tono delle domande è questo. Tipo, di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? È assurdo. Cioè, prendi la gente per imbecilli. Perché tu non vuoi che rispondano alle domande, tu vuoi che telefonino e che scachino un euro per ogni telefonata. E siccome tanta gente ci casca e lo fa, loro dare 1.000, 2.000 o 3.000 euro porta una sega, santi l'hanno incassati. Questo è il punto, vi prendono tutti per il culo, vogliono solo i soldi da voi, voi siete dei numeri. Al massimo siete dei numeri che fanno audience o non fanno audience. Quindi non siete persone, siete numeri, siete target, siete un bersaglio da colpire. Servite comunque, anche se non date direttamente dei soldi voi, solamente per aver ascoltato, comunque esservi sintonizzati, servite agli sponsor di quella trasmissione. E noi non dovremmo comprare le cose che quegli sponsor pubblicizzano. C'è un bel gruppo su Facebook, Chiamata di Correo, e dico Correo, creato da Walter Rossi, il mio membro, il mio comembro, no, il mio coamministratore del gruppo Firenze Lizzati, lui essendo avvocato. Questo gruppo dice: non compriamo le pubblicità dei programmi in cui si specula sui morti ammazzati, sulle varie sare scazzi e così via, su queste cose qui. Non compriamo. Iscrivetevi a Chiamata di Correo su Facebook. G, a quei giochini telefonici puoi vincere anche se rispondi sbagliato. Sì, è vero. Lo dice Gerry Scotti. Sì, lo dice Gerry Scotti. Dice, oh, anche se avete sbagliato, concorrete ugualmente. È vero, Robby, è vero. Concorrete ugualmente all'estrazione. Allora perché fai il quiz? Te devi dire, chiunque telefoni spende un euro, e lui spesso lo dice, onestamente lo dice, non fa passare solamente la scrittina, lo dice, perché non vuole perdere la faccia, il faccione, eh? Comunque lui è Correo, e quindi è una truffa per me. Lo stesso lo fa anche sull'eredità quell'altro, perché ha visto che funziona, arrivano sordi. Noi vogliamo tornare indietro per andare avanti. Bella questa. Sì, perché una televisione come questa, che non è nemmeno televisione, ma comunque è un emittente da cui uno sta parlando, che si vede, si sente, comunque soprattutto si deve sentire, se vuoi anche vedere. Questo è un ritorno alle origini, come dice la Divina Enoteca. Non dimentichiamo anche la Divina Enoteca. Oh, il sito della Divina Enoteca, del SURLM, di Oliviero che fa le scarpe. Sì, fa le scarpe a tutti. Sono tutti su questo sito qui. Voi cliccate, il banner, cliccate, vedete il sito. Vabbè, quindi, questo ritorno alle origini è importante. Non solo nel fatto mangereccio, è importante proprio perché tornando indietro, quando le emittenti avevano più spazio, si allargavano di più, non c'era l'incubo del tassativo pubblicitario, del programma che viene dopo, o della paura che la gente scappi a vedere un altro programma e allora deve avere molti ospiti perché ognuno deve dire il suo piccolo pezzettino, poi passare ad un altro argomento, se no poi la gente si scoccia. No. Una volta anche le emittenti private avevano molto più spazio e davano più spazio. Questo è quello che vorremmo recuperare, però alla luce ovviamente dell'attualità. Quindi noi qua recuperiamo tutto il tempo che perdiamo. Voi avete idea di quanto tempo perdete davanti al televisore se ci state? Tutto il tempo della pubblicità, per esempio, che è lungo, spesso non finisce mai. E sapete questi straordinari strateghi, questi strateghi cosa fanno? Quando hanno un programma in diretta o dei programmi in diretta contemporaneamente, aspettano che sia l'altro che mandi la pubblicità per mandarla a loro volta. Perché noi dobbiamo vedere contemporaneamente nei maggiori canali la pubblicità sempre. Cioè quando ce l'ha uno ce l'ha anche l'altro. Quindi quando arriva la pubblicità tu giri, trovi altra pubblicità. Allora c'è tanto vale rimanga lì. Non vogliono farsi mettere i piedi in testa. Stanno attenti a queste cose qui. Non tutti si rendono conto che lo scopo principale del Grande Fratello è quello di raccattare migliaia di euro attraverso il televideo, il televoto. Un business colossale. Certo, ma ti rendi conto che si può votare tutta la settimana per quella persona che vogliamo e siccome tutti i giorni c'è il pezzettino in onda, la striscia quotidiana, dove ti scrivono sotto che devi votare per quello o per quell'altro, tutta una settimana, e poi quando c'è la trasmissione ci sarà un rialzo di queste votazioni e prendono i soldi da lì, a palate. Perché non si è capito, ma perché la gente è così bischera? Fanno così, dice Massimo, perché la gente vuole la cacca. Sì, la gente vuole la cacca. Infatti, ho detto, la cacca, se la vogliamo ce la danno, c'è il problema. Ora, io non la vorrei la cacca, e laddove posso non darla, cerco di non darla alla gente. Questo è dei piccoli mezzi che abbiamo. Se ci fai caso, quando partono gli spot aumentano l'audio. Certamente che è così. Ti costringono spesso a stare con il telecomando in mano per abbassare quando arriva la pubblicità, che la pubblicità è sempre più alta di volume. Il perché non si sa, probabilmente perché deve uscire fuori più repentinamente, più all'attenzione della gente, ma è sempre stato così. Ci fu anche un momento in cui penso che abbiano fatto una legge per cui la pubblicità doveva essere allo stesso volume, ma non è mai stata rispettata questa cosa qua. E quindi anche quello è un'anomalia, fa pure del male certe volte, ma soprattutto guarda quanto tempo tu perdi non solo guardando i programmi di merda, ma anche guardando tutta la pubblicità in attesa che riprenda il programma, perché prima della pubblicità ti mandano l'amo con l'esca, no? Ti dicono, dopo la pubblicità noi avremo il tale, l'altra, arriva Fabrizio Corona che deve dare delle notizie, fare rivelazioni, arriva Rubi, ruba fuori, che ora questa qui, questa troietta, va in giro per i locali, fa tutte le richieste, lo sa voi, fa un monte di quattrini, no? la ruba fuori, la Rubi. Prima dice che Silvio è la Caritas, oggi ha detto, i giornali dicono che ha detto, non è mio amico, Silvio non è mio amico. Non era la Caritas, con quella bocca a pipe, che ti devo dire? Sì, vabbè, è veramente un prodotto della cacca di oggi. Anche la signorina Rubi, a 18 anni, si è fatta una carriera. Ci sono tante povere prostitute che prendono pochi spiccioli e gli tocca essere schiave di qualcuno. Questa ha avuto fortuna, evidentemente. Grazie, cavaliere, grazie. Non solo la gente vuole la cacca, il tragico è che è pronta pure a pagarla. Certo, a pagarla. È quello il fatto. Paghi la cacca, perché la cacca ce l'hai anche sulla RAI, dove paghi il canone. Ma poi tu paghi in termini di tempo per il tempo che ti fa perdere tutta quella pubblicità. E anche se vai a comprare, perché fanno la pubblicità? Perché la gente va a comprare quei prodotti. Se no non farebbero, perché costa fare la pubblicità su quei canali, costa molto. Allora ovviamente la gente va a comprare quei prodotti. E quei prodotti, nel loro prezzo, contengono anche il prezzo della pubblicità, che è a caro prezzo. Prezzo a caro prezzo. Perché devono ricaricarlo sopra, ovviamente, come tutte le spese che possono essere il trasporto e tutte le cose, più la pubblicità. Cosa credi? Di non pagare nulla? Dice canale 5 non ti fa pagare nulla. No, non hai il canone, no. Però prova ad andare dagli sponsor, credo che tu paghi forse più che un canone alla fine di un anno. Insomma, questo per dire che siamo in un mondo che è governato unicamente dai soldi, e questo è profondamente sbagliato. Non dico che i soldi servono per andare avanti, purtroppo li hanno inventati, così come hanno inventato il lavoro, purtroppo, però ci sono e ci possono essere delle isole felici dove ci si può rifugiare almeno una volta al giorno. Io voglio indicare videofirenze.tv, perché videofirenze.tv
tipo la zoccina per bambini
è questa, è la nostra.
Videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più. Da lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è, TNG.
Oh!
Allora!
Allora! Ma da lunedì a venerdì, Ma oggi è venerdì, è ancora venerdì perché sono le 23 e 25, è ancora venerdì. E io venerdì vi devo lasciare? Fino a lunedì. La settimana prossima sarà importante, perché venerdì prossimo ci sarà l'incontro del gruppo Firenze Rizzati, qui. Iniziamoci, è molto importante. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E poi? Beh, vi racconterò per filo e per segno quello che ho visto. Tipo il David. Io ne ho parlato in una parte, nella seconda parte di questa trasmissione, che non so se si rivedrà o meno. Ne ho parlato tanto del David arrampiato sul Duomo. Se non è venuta pace, vi sarò più preciso. Domani su Facebook avrete un album di fotografie intitolato Il cavolo a merenda, cioè i David sui Duomo. E così ci spiegheremo meglio. Tutti i giorni materiale su materiale, fotografie, polemiche anche su Facebook, quante, qua anche oggi polemiche sul fatto della caccia, mi è toccato cacciare uno perché veramente aveva cominciato a offendere la gente, a minacciare cose incredibili. Questi cacciatori sono così prepotenti, ma che sistema gli è questo? Vabbè, però è vivace anche il mio profilo, su Facebook. Quindi visitatemi mentre state sempre vicino a videofirenze.tv, perché è un'emittente amica, ti dà e non ti chiede. Non ti chiede nulla, nemmeno per vie traverse. Ma dove la trovi? E poi c'è IG. Beh, allora il vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano amico G vi dice ciao, a lunedì. Nel frattempo, non fate troppo gli stronzi, ciao. Fuori onda, ti dico fuori onda, e stai fuori onda, mi pazzo. Fuori onda. Non è in onda, questo non è in onda, è fuori onda. Fuori onda. Anche oggi era tanto che non succedeva qualche guastino tecnico, Siete oggi, non c'aveva tanta voglia. Il nostro server americano. Che è? Qui sono famiglie normali. Senti le vocine. Ma. Allora, via. Pizzi il naso, se vuole ritirare. Forse. Forse sì, forse no. Chi lo sa? Non lo so. Il mio rossino. Guarda cosa te colino.